Ave Maria, cari amici radioascoltatori, un ben trovati a tutti da Fra Pietro. Vogliamo continuare ad esplorare questo mondo del demoniaco, in qualche modo, e di questi inganni umani e diabolici che sono presenti in mezzo a noi, nella nostra società, tra gli uomini e le donne del nostro tempo. Lo stiamo facendo trattando mensilmente di questi argomenti che senz'altro sono pane comune quantomeno se si pensa all'interesse che destano gli oroscopi, le carte. Ecco, parliamo di queste forme di occultismo più comuni che tante persone, senza neanche rendersene veramente profondamente conto, sono delle porte che si aprono al mondo del diabolico con tutte le sue conseguenze. E quindi è proprio in spirito di carità, come un atto di carità, che proviamo a curare questa rubrica per dare quantomeno le informazioni necessarie. Ricordiamo quello che diceva Padre Amort: per difendersi dall'occultismo sono necessarie tre cose: informazione, rievangelizzazione e ascolto delle persone. Quindi l'informazione, innanzitutto. Informare su queste cose, informare bene, cioè nel senso far capire la reale natura e le reali conseguenze di cose che potrebbero apparire innocue e invece non lo sono. Anche questo modo popolare del diffondersi del satanismo, di qualche mese fa la notizia dell'uscita in America di un libro di demoni per i bambini, diciamo, sono presenti all'interno del libro delle vere e proprie invocazioni di demoni. E i bambini lo fanno per gioco, ma in realtà, soprattutto considerando la grande fragilità, diciamo, dei bambini per la loro età e anche per il contesto sociale e familiare che hanno, diventano dei modi attraverso cui il demonio entra attraverso, di loro, in loro, nelle famiglie. È veramente una rovina che non si può descrivere, non si può descrivere. Lo scorso mese vi ho voluto proporre la testimonianza di un giovane che è passato per satanismo e per altre forme aggressive di occultismo ed è uno di quelli, purtroppo pochi, però ci sono, grazie a Dio, che è riuscito a uscirne fuori e ci ha raccontato cose che fanno veramente rabbrividire. Penso sia importante appunto proporre anche queste testimonianze perché il mondo dello spirituale sia lo spirituale buono che lo spirituale cattivo è sempre più difficile da cogliere oggi per l'uomo postmoderno, un uomo che è caduto nel nichilismo, in un nichilismo materialista, cioè nel nulla del senso della vita si tuffa sulla materia. E quindi quando si parla di cose spirituali, che quindi sono invisibili, anche se producono i loro effetti in modo visibile, però in sé sono entità invisibili. Tutto ciò che è invisibile per l'uomo è aria fritta e invece non è così. Allora, molto spesso le testimonianze fanno capire la concretezza delle cose che si dicono, sia in bene che in male. Perciò è importante proporre la vita dei santi, l'esperienza dei santi quando si parla di Dio, proprio per far capire che la nostra santa fede cattolica è qualcosa di cui si può fare esperienza e che produce degli effetti chiaramente di un certo tipo. Oggi vi vorrei parlare di un tema importante, la medianità. Chi di noi non ha sentito parlare di medium e conseguentemente di medianità? Probabilmente letto in qualche libro, visto in qualche film, approcciato attraverso magari anche qualche gioco o videogame, la medianità, i medium. Ne accennammo quando parlammo di spiritismo, perché i due temi sono così collegati che quando si parla dell'uno non si può quantomeno non accennare anche all'altro. Il concetto di medianità è fondamentale per capire il modo di operare del demonio, come al solito Satana scimmiotta Dio, scimmiotta l'economia attraverso cui Dio salva l'uomo, lui diciamo la stravolge al contrario, ma sostanzialmente la imita anche se al contrario. Come Dio elargisce doni spirituali, quindi oltre la grazia santificante che santifica, ed è pegno della futura gloria, Dio dà anche dei carismi per edificare il corpo mistico a vantaggio dei fratelli. Quante volte abbiamo sentito parlare di carisma, anche abusata, questa parola veramente inflazionata. Purtroppo carisma, carisma sulle labbra di tutti, bisognerebbe capire bene che cos'è. In ogni caso Dio concede queste grazie gratis date per l'edificazione del corpo mistico. Sono doni straordinari, si pensi a qualcuno dei grandi santi e mistici del Novecento, San Pio da Pietrelcina, Martro Ben, Alexandrina da Costa, e questi grandi santi hanno avuto Madre Speranza, Beata Madre Speranza, dei doni straordinari, bilocazioni, scrutazioni dei cuori, profezie, sono tutti carismi. Eppure il demonio, che non è Dio, ma comunque un angelo, e quindi ha dei poteri molto superiori a quelli umani, li dà a coloro che vuole, cioè a coloro che praticamente si mettono nelle sue mani. Il concetto di medianità potrebbe essere tradotto anche come dono diabolico. Cos'è la medianità? Sostanzialmente sono doni diabolici. Oltre che ai propri consacrati, il demonio conferisce a ignare persone comuni particolari poteri che possono essere interpretati come doti naturali o segni distintivi da utilizzare per emergere, dominare o aiutare gli altri. Qualcosa che fa molto, molto gola, soprattutto oggi in questo contesto di sopraffazione, di autoaffermazione a danno degli altri. Purché si riesca, purché si abbia successo, purché si goda, e quindi tutto ciò che sopraeleva al di sopra del comune, che dà qualcosa in più, fa molto, molto gola. Nella quasi totalità dei casi, questi poteri sono stati acquisiti per discendenza diretta o per lo sconfinamento nel mondo dell'occulto e dell'esoterismo. Queste persone che si rendono conto di avere questi doni, ancora non diciamo diabolici, perché quando li hanno, spesso queste persone non si rendono subito conto della provenienza, si rendono solo conto di averli. Quindi queste persone sono liete di scoprire in se stesse un potere fuori dalla norma. Non si interrogano sull'origine di esso, né diciamo si stanno troppo a preoccupare se è qualcosa di buono o cattivo, quindi non danno un giudizio morale, se ne allietano e rischiano di farne sempre più uso, aprendo così un varco sempre più profondo agli spiriti maligni che poi finiranno per manipolare o possedere addirittura il malcapitato. Nonostante queste doti del tutto particolari, se analizziamo in profondità queste persone, vedremo che mancano in esse i frutti dello Spirito Santo. Non sono persone virtuose, quelle che si rendono conto di avere questi doni medianici. Saranno solitamente, anzi diremo sempre, chi più chi meno, ma sostanzialmente persone false, ipocrite, maldicenti, superbe, iraconde, nervose, lussuriose, lente al perdono, invidiose, avverse al sacro. Accertando la radicalità di queste attitudini viziose, chiaramente, si può attestare con sicurezza che i doni che ne derivano non possono provenire da Dio. Tanto, diciamo, o l'uno o l'altro, queste cose non sono umane. Se non vengono da Dio, e da Dio vengono solo se si è santi, se si è particolarmente immersi nella vita della fede, e Dio può a suo arbitrio, secondo la sua provvidenza, elargire questi doni. Se non vengono da Dio, vengono dall'altro, è poco ma sicuro. Sappiamo infatti che la presenza dello Spirito Santo sviluppa in noi dei frutti che sono all'opposto di quelli elencati sopra. Sviluppa l'amore, la gioia, la pace, la pazienza, la longanimità, la bontà, la benevolenza, la mitezza, la fedeltà, la modestia, la continenza, la castità. A conferma di tutto quello che stiamo dicendo, si attesta che chi rinuncia risolutamente a ogni dono occulto vede di fatto cessare ogni capacità fuori dal normale. Ecco perché nel percorso di guarigione spirituale l'esorcista fa sempre fare alla persona atti di rinuncia al mondo occulto, perché se non si rinuncia all'occulto, l'occulto non se ne va. Quindi anche quando si rinuncia, il percorso è lungo, faticoso e duro, ma se non si rinuncia non se ne va per niente. E questo è un fattore molto importante da considerare per capire perché tante persone restano schiave del maligno. Perché, ripeto, questi doni sono qualcosa che una volta che li si esercita, li si mette in atto, ma anche la capacità, ad esempio, nella sfera affettiva di conquistare le anime, molto spesso non deriva semplicemente da doti di bellezza fisica o qualità morali, molto spesso viene da un fattore purtroppo preternaturale che rende schiave le persone di altri, rende schiave affettivamente e sessualmente, proprio perché talvolta, e non in pochi casi purtroppo, dietro ci sono questi poteri. È chiaro, quando una persona vede che riesce a mettere sotto i piedi le persone, conquistarle a sé, a farsi strada nel mondo che sia dello spettacolo oppure qualsiasi altra cosa, del lavoro, allora è difficile rinunciare. Ecco perché l'esorcista deve obbligare la persona a fare questi atti di rinuncia sempre più decisi, determinati. Ciò non è tuttavia applicabile facilmente, in quanto il percorso che porta a questa liberazione richiede impegno, umiltà, abnegazione, disponibilità a farsi seguire da qualche esorcista o gruppo di preghiera. Talvolta questi poteri vengono conferiti anche in contesti religiosi, come chiese e santuari, per convincere della loro provenienza divina. In altri casi si riscontra che qualche antenato possedeva poteri di questo tipo. L'origine e il modo di venire in qualche modo a contatto con questi poteri lo tratteremo un po' più avanti. Ecco, qui è un discorso, un po' una panoramica introduttiva. C'è comunque da dire che difficilmente questi falsi doni possono essere conferiti ad una persona con una vita religiosa attiva e fervente. La corazza della fede e l'armatura di Dio proteggono infatti da ogni forma di inganno diabolico, per quanto allettante possa essere. È veramente un caso abbastanza frequente vedere queste persone che hanno a che fare con l'occulto e con il demoniaco rivestirsi di simboli religiosi o, come dicevamo, addirittura trovare dei contesti sacri per esercitare queste attività occulte, quando le persone, queste cartomanti che si vedono in TV o che purtroppo dalle quali si va, ecco, per farsi leggere le carte, spesso si trovano circondate da immagini di Padre Pio, di santi, Madonnine, crocifissi. Lo fanno per ingannare e lo fanno perché il demonio è astuto appunto. E ama il sincretismo che rende ancora più blasfema la sua opera, chiaramente satanica. L'autentico dono di Dio, il carisma, i veri carismi, si sviluppano in seno alla Chiesa Cattolica, con una vita religiosa autentica e genuina, sottomettendosi alla volontà divina, sottomettendosi al discernimento e alla guida dei sacerdoti, dei vescovi, della gerarchia, lontano da ogni forma di esibizionismo. Un tipico esempio di dono diabolico, ecco, lo troviamo nella Bibbia, lo troviamo, per non andare troppo lontano, proprio negli Atti degli Apostoli, nel Nuovo Testamento. Ricordate il passo di Atti 16, dove una donna seguiva l'apostolo San Paolo e rivelava ai passanti che egli è veramente un servo di Dio che annuncia la salvezza. L'esortazione, che di questa donna era obiettivamente buona, il dono di conoscenza sembra provenisse veramente da Dio, ma l'episodio si conclude con l'apostolo che scaccia da costei lo spirito di divinazione che lo stava importunando. In questo caso San Paolo riconobbe la contraffazione del dono perché illuminato dallo Spirito Santo, ma vedete un po' quanto la mistificazione è grande. Per sé la cosa che veniva annunciata era buona, poteva essere un profeta o una profetessa, e invece non era così. Come si fa a capire? Cioè il discernimento a partire da alcune cose che dobbiamo tenere presenti e che diremo. Il concetto di dono diabolico non è molto conosciuto, in quanto ogni fenomeno straordinario è stato gettato nel calderone dei fenomeni paranormali. Espressione adattata e addolcita per una società troppo interessata allo straordinario, ma ben poco sull'origine di esso. Capite? Cioè, cosa avviene? Che agli inizi del XX secolo nasce una branchia della scienza, della psicologia, ma che in realtà è una pseudoscienza, perché non ha mai ricevuto nessuna attestazione di essere scienza vera, però si fa passare come tale perché vuole dare una spiegazione razionale a un mondo irrazionale, facendo escludere l'elemento diabolico, e così la gente cade nel grande inganno. La cosiddetta parapsicologia o scienza metapsichica ha proprio, diciamo, questo scopo, il tentativo di combinare i presupposti del materialismo ateo, quindi la scienza, la scienza, la scienza che spiega tutto, proprio dello scientismo positivista, con le teorie spiritiste che anche in quel periodo andavano affermandosi. Bisognava però fare in modo di togliere l'elemento religioso, in questo caso è chiaro che il demonio richiama alla fede cattolica, e quindi comunque è scomodo richiamarlo in modo diretto, e allora bisogna cercare di normalizzare tutto questo mondo. Attualmente la parapsicologia si autopropone come una corrente scientifica, ma ripeto, si autopropone, non è assolutamente scientifica. E si propone come la risposta, cioè come colei che è in grado di spiegare all'uomo l'uomo, di spiegare l'uomo a se stesso in tutte le sue dimensioni, riconoscendo tuttavia i suoi limiti nel non poter spiegare scientificamente alcuni fenomeni rientranti nella categoria dei cosiddetti poteri della mente. Tutto è messo nei poteri della mente, ed anche l'esercizio spiritista sarebbe un potere della mente, quindi sarebbe non ben identificati poteri e capacità proprie dell'uomo, senza che demoni, angeli c'entrino niente. Purtroppo, la parapsicologia inserisce nel suo mondo veramente tutto, anche fenomeni come le esperienze extracorporee, di cui si parla molto in questi tempi, proprio queste persone, magari in situazioni di coma, si risvegliano e raccontano di aver avuto queste esperienze premorte, oppure persino apparizioni o visioni o cose del genere. Levitazione, pirogenesi, cioè produzione di fuoco senza cause apparenti, profumi, fetori, suoni, musiche che si sentono nella sala della seduta medianica o durante la seduta stessa, o comunque legati a queste persone medianiche, e la lista è immensa, non stiamo qui a leggerla, però per dire, sono tutti fenomeni che fanno rientrare nei poteri della mente, ma non è così. Il pericolo della parapsicologia consiste nel fatto che si presenta come scientifica, mira a raggruppare tutta questa serie di elementi che non hanno tra di loro alcun nesso e spaziano dall'occultismo allo spirituale, mescolandosi arbitrariamente. In realtà, malgrado un tentativo iniziale di essere scientifici, i primi parapsicologi erano per lo più dotati di una mentalità razionalista, settaria, antireligiosa. Vedete, il pregiudizio, sono già di parte, cosa ci si può aspettare di vero da persone del genere? E non hanno mancato di influenzare le ricerche fino a ostacolarne l'obiettività scientifica. Tutti i fenomeni che la parapsicologia classifica come fenomeni paranormali, poteri metapsichici o sensitività, verranno invece in questa sede definiti con il termine più corretto di medianità, perché di questo si tratta. La medianità è considerata necessaria per avere il potere di fare le carte, per usare il pendolo, per la rabdomanzia, per guidare le sedute spiritiche e cose simili. Tutte cose che riguardano il coinvolgimento di entità spirituali non ben definite. La medianità è costituita soprattutto dalla manifestazione di ciò che i New Agers, gli spiritisti e gli esoterici chiamano spiriti guida, oppure presenze che si legano a coloro che praticano lo spiritismo e la magia, o ai loro discendenti, anche per 2 o 3 generazioni. In questo caso, appunto, è necessario un percorso con un buon esorcista che spezzi, diciamo, questa catena di comunicazione anche intergenerazionale. Non è sempre così, ma può avvenire. Tutto dipende anche da quanto si è esposti all'azione, diciamo, della medianità, se si ha, come diciamo prima, una vita disordinata, se si ha una vita di fede, invece, molto spesso queste catene si spezzano da sé, proprio per il potere della grazia. Tutti coloro che si proclamano guaritori, e attenzione perché oggi si cerca di far passare questa idea di magia bianca. Quindi la magia nera, la stregoneria, vabbè, no, quella no, è la stregoneria. Ma la magia bianca sì, che c'è di male? Che c'è di male? E tutte queste persone che si proclamano guaritori e difatti ottengono degli effetti di guarigione, effetti un po' straordinari, non è altro che medianità, a meno che appunto non sono santi che intervengono in modo taumaturgico sulle persone e che chiedono la loro intercessione, ma quelli sono santi, è un'altra storia. Tutta questa gente comune, normale o strana, che si proclama guaritore, chi è? Da dove vengono questi doni? Non lasciamoci ingannare, o l'uno o l'altro, non c'è una terra di nessuno. La medianità e le guarigioni medianiche si differenziano nettamente dai carismi e dalle guarigioni carismatiche. In quest'ultimo caso, infatti, la guarigione avviene sempre in un contesto di preghiera in cui è chiara l'azione di Dio, l'annuncio del Vangelo, il clima di lode, di fede, mentre nell'altro caso è conseguenza di un presunto potere umano. Fino a qualche anno fa, la medianità veniva generalmente acquisita da coloro che praticavano la cosiddetta magia popolare, usata anche da mamme, da nonne che praticavano il famoso rito dell'acqua e dell'olio per scoprire eventuali fatture che potessero avere colpito i familiari. Oppure tutte le altre operazioni magiche che andavano dal tagliare i vermi per eliminare i parassiti intestinali nei bambini, all'eliminazione delle verruche, fino a legare fidanzati o coniugi per mantenerli in tale stato. È una pratica direi ancestrale, cioè si va veramente alle origini della vita dell'uomo sulla Terra. Perché ancestrale? Perché fin dall'inizio della vita dell'uomo sulla Terra, che è sempre esistito questo scontro tra le forze divine e le forze malefiche. E il demonio ha sempre cercato di penetrare anche in questi modi per influenzare e condurre, guidare, strumentalizzare e possedere le persone. In occasione di questi rituali venivano abilmente mescolate formule magiche e preghiere facenti parte della cosiddetta falsa pietà, una specifica forma di superstizione, appunto. Tutto ciò contribuiva a fornire una patina di religiosità anche negli ambienti fortemente contaminati dalla superstizione, rendendo quindi la magia più accettabile anche da coloro che sono battezzati e ancora oggi in contesti rurali. Esiste molto fortemente anche qui in Italia questa magia popolare e tante persone si chiedono e fanno domande, magari anche ai sacerdoti, ma non ci sarà mica nulla di male, no, padre? E invece sì, perché ovviamente le persone non se ne rendono conto. Non se ne rendono conto. Purtroppo è doveroso affermare che queste pratiche si sono diffuse a macchia d'olio anche per il silenzio tenuto da molti sacerdoti locali che non hanno mai preso in seria considerazione, o ancora più importante, interventi un po' significativi a livello di magistero, a livello di magistero. E quindi chiaramente poi si sente questo vuoto che lascia spazio alla penetrazione di tutte queste false idee. Cerchiamo adesso di fissare i concetti base della medianità, soprattutto sul come si acquisisce. Allora, la medianità si può acquisire attraverso vari modi. Per Innanzitutto attraverso lo sconfinamento nel mondo della magia, dell'occulto e dell'esoterismo. Sedute spiritiche, corsi di reiki e similari, yoga, discipline olistiche, negromanzia, stregoneria, riti satanici, sette esoteriche, eccetera. La cosiddetta medianità acquisita, come qualcosa che si attacca addosso, proprio perché si è aperto la porta al mondo dell'occulto e questo può chiaramente entrare, può entrare la medianità acquisita. Esiste anche una medianità congenita per nascita da genitori mediani, sì, e valgono le cose che ci eravamo detti prima. Questa catena, questi fili possono diciamo essere spezzati se c'è una vita di fede, altrimenti purtroppo si possono trasmettere. E il concetto non dovrebbe essere troppo difficile se noi sappiamo che il dogma di fede del peccato originale ci insegna che il peccato è stato trasmesso dal primo uomo a tutta la stirpe umana. Quindi pensate quanto questo discorso della trasmissione, proprio in quanto uniti da un'unica natura, sia valido. Non ci dovrebbe appunto sorprendere più di tanto. E attenzione, perché esiste anche una medianità acquisita come vessazione o invasione, cioè purtroppo con i rapporti sessuali peccaminosi fuori dal matrimonio con persone affette da medianità è possibile essere influenzati e acquisire o essere influenziati da poteri medianici. Il peccato generalmente è sempre un canale di diffusione della medianità. Ma veramente la sessualità disordinata, la sessualità poi del resto così spinta come le perversioni che si hanno oggi, diventa veramente non una porta ma un portone spalancato all'ingresso di spiriti diabolici con la loro azione e i loro poteri. Per proteggersi chiaramente è inutile dirlo, quindi la castità nelle varie forme, perché esiste una castità verginale, quindi la castità dei consacrati, una castità sacerdotale, la castità matrimoniale, una castità dei fidanzati che attendono il matrimonio, insomma la castità in tutte le sue forme, perché quando si esercita la sessualità secondo l'ordine stabilito da Dio è un'opera buona, quindi anche la sessualità è un'opera buona e dunque agisce la grazia santificante, e la grazia santificante è una schermaglia protettiva chiaramente dal male. Quando si vive in grazia e si agisce nella grazia di Dio e non al di fuori di essa, tutto questo è una grande protezione. Non c'è da stupirsi quindi che i rapporti sessuali fuori dal matrimonio siano così pericolosi. Purtroppo oggigiorno la promiscuità sessuale è una norma e la facilità con cui spiriti maligni possono infiltrarsi è realmente molto alta. Anche nella Bibbia lo stesso Dio guida Israele a non mescolarsi con i popoli vicini, prevalentemente pagani, ma anche spiritisti e magici e orgiastici. I sintomi legati alla medialità, sempre presenti nei cosiddetti sensitivi o medium, sono i seguenti: sessualità, violente tentazioni sessuali, vita sessuale sregolata ed inarrestabile, quella che viene chiamata ninfomania. Spesso questi medium sono veri e propri ninfomani. Matrimonio, per quanto riguarda il matrimonio, enormi difficoltà nel condurre una vita sessuale soddisfacente nel contesto del proprio matrimonio, o impotenza, frigidità, vaginismo, impossibilità di serena convivenza, tentazioni di adulterio, estrema difficoltà di comunicazione, continue liti immotivate, eccetera, eccetera. Poi esoterismo, effetti paranormali, attrazione verso l'esoterismo e l'occultismo, desiderio di acquisire poteri magici, sogni premonitori, fenomeni di preveggenza, elettrodomestici che si accendono e si spengono inspiegabilmente, rumori notturni in casa, molestie sul corpo, esperienze OBE, out of body experience, cosiddetti viaggi astrali, viaggi fuori dal corpo, tutti questi fenomeni sono chiaramente sintomo di essere affetti da medianità. Per quanto riguarda la religiosità, freddezza nella fede, difficoltà a pregare, senso di disgusto per i sacramenti e la messa, sensazioni interiori di bestemmia che salgono dalle labbra, immagini oscene che affiorano alla mente, specialmente quando si sta per ricevere l'Eucaristia, desideri di vendere l'anima al demonio, false apparizioni, eccetera. E poi disturbi mentali, depressioni, psicosi, ossessioni, propositi di suicidio, tendenze ad uccidere, volontà di arrecare del male, tutti questi sono sintomi abbastanza chiari. della presenza della medianità in una persona. È necessario un ultimo approfondimento riguardo alle conseguenze di un matrimonio tra persone medianiche. Questo è importante perché getta luce su perché oggi questi tassi altissimi di distruzioni familiari, certo, non si è avuto la giusta preparazione, il senso del matrimonio, l'abitudine, come dire, a considerare l'amore come un servizio verso l'altro, un dare e non un ricevere. Questo è tutto un contesto chiaramente culturale, ma dietro ci sta tutta questa realtà. Qui, cari amici, purtroppo c'è. E se la trascurassimo non daremmo veramente ragione del senso di quello che avviene. La sofferenza sarà veramente forte e altissime le percentuali di fallimento, sia che siano tutte e due o che uno dei due sia medianico. I litigi frequenti e futili, tanto che spesso non se ne ricorda neppure il motivo. Lentamente i coniugi si allontanano, vanno verso la crisi e una sofferenza sconfinata e costante li affligge. Se i coniugi introducono il peccato nel rapporto coniugale, la vita sessuale resterà invece immutata nei suoi piaceri peccaminosi, perché quello il demonio è contento di quello. Il matrimonio è un sacramento, come tale odiato dal maligno che cerca in tutti i modi di distruggerlo mediante le conseguenze legate all'infiltrazione medianica. È fondamentale ricordare che non possiamo escludere una situazione di medianità solo perché non si verificano fenomeni particolari o strane intuizioni e preveggenze. Può esistere, al di fuori di questa medianità palese, anche una medianità latente che si manifesta silenziosamente, arrecando tuttavia non pochi disagi nella vita della persona. In questi casi è ancora di più necessario individuarla e combatterla adeguatamente, un po' come avviene per gli spiriti muti, cioè sono persone possedute dove i demoni non è che fanno tutte quelle, non è che vengono fuori con quelle manifestazioni classiche, esagerate, che sappiamo, eppure realmente ci sono e distruggono la persona e tutto ciò che ha relazione con quella persona. Questo discernimento però, in caso di medianità latente, non è facile, perché la maggior parte di coloro che ne sono colpiti non lo sanno, non sono portati a crederlo e soprattutto non frequentano la religione, non vivono la fede, non frequentano i sacramenti, non pregano. Sono convinti che anziché un fardello di cui liberarsi, si tratta addirittura di privilegio rispetto ad altre persone che ne sono prive. Le principali armi contro la medianità, cari amici, volete giustamente sapere quali sono. Restano sempre, chiaramente, l'Eucarestia quotidiana, le preghiere di liberazione, Santo Rosario, la frequenza e anche la possibilità, diciamo, di avere esorcismi, la preghiera mariana, si aggiunga l'uso dei sacramentali e tutte quei rimedi spirituali che la Chiesa propone, chiaramente, per la crescita della grazia di Dio e la liberazione dallo spirito del male. Un accenno a parte, che tuttavia riguarda molto da vicino il problema della medianità, è quello dei legami di dipendenza e di codipendenza. Quando questi legami hanno un'origine spirituale, escludendo ovviamente tutti gli altri casi naturali, presentano sempre la caratteristica di avvertire un legame, un amore particolare ed inspiegabile per un genitore, con il quale tuttavia sorgono spesso contrasti anche per cose di poco conto. Ciò è dovuto al fatto che la medianità proviene direttamente da quel parente e quindi durante il processo di liberazione è preferibile possibilmente coinvolgere anche il genitore stesso, o quando non è col genitore può essere con altre persone. Questo era solo un esempio. Spesso si sentono queste attrazioni sentimentali e a volte coniugatamente all'attrazione sentimentale, anche quella sessuale, con delle persone, delle attrazioni che ci si rende conto che sono strane, che non è normale, che, sia per la violenza che per come si originano, che per le, diciamo, le forme in cui poi viene vissuto un certo legame affettivo. Anche questi possono essere, diciamo, segnati, chiaramente sono delle forme patologiche, ma patologiche non segnate da una patologia mentale, ma spesso da un'azione del demoniaco. E chiaramente vale il discorso che ci facevamo prima sull'importanza di tutti i mezzi spirituali da usarsi, e in questo caso bisognerebbe fare in modo di ottenere di ricevere delle speciali benedizioni o dai esorcisti o dai sacerdoti che danno benedizioni, fanno preghiere di guarigione con la persona con la quale purtroppo esiste questo legame di dipendenza o codipendenza. L'esperienza dice che tutto questo è molto giovevole, molto utile e spesso, anche se ci vuole talvolta del tempo, tante sofferenze, riesce a guarire e a liberare da tutto ciò. La catechesi di oggi, la lezione informativa si conclude qui, è terminata e ci diamo appuntamento, Dio piacendo, al mese prossimo per continuare la carrellata di informazione su questi temi. Un caro saluto a tutti da Fra Pietro, Ave Maria.